16 milioni di italiani vivono in due regioni, Lombardia e Lazio. Sono le due regioni più popolose d'Italia e i capoluoghi sono le due più grandi città italiane, Roma e Milano. Questi dati forse basterebbero a dirci perché sono così importanti le elezioni regionali che saranno in queste due regioni domenica 12 e lunedì 13 febbraio. E però ci sono due altri grandi motivi di interesse. Il primo è che si tratta della prima elezione dopo le politiche del 25 settembre del 2022. La seconda è che potranno mettere in evidenza una serie di dinamiche locali nel risultato e negli equilibri, nei rapporti di forza tra i partiti, che verranno però certamente lette anche con una lente nazionale.
Io credo che si debba sottolineare anche innanzitutto le tante cose che abbiamo fatto e che credo siano state fatte molto bene.
Un mese e mezzo fa questa sfida sembrava impossibile, invece adesso si vede che la sfida è aperta.
Io so di poter far crescere la Lombardia, l'ho fatto con Milano, la stessa capacità che ho messo nella crescita della mia città la voglio mettere per la mia regione.
L'ultima volta noi abbiamo vinto le regionali con la coalizione di centrosinistra. 5 Stelle hanno fatto le loro scelte e noi andiamo avanti.
Oggi ritengo che questo mio impegno sia il mettermi a disposizione di tutta la cittadinanza e di un elettorato che magari ha voglia di un'aria nuova.
Riportare dignità ai cittadini del Lazio credo che sia il mio primo obiettivo, è quello che io ho fatto in tutto il mondo ed è quello che io sento di dover fare in una regione come questa.
Cosa dobbiamo aspettarci allora dalle elezioni regionali che si terranno tra poco più di due settimane?
Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano. Un podcast di Cora Media.
Ci accompagna in questa analisi Stefano Zurlo, giornalista del Giornale e osservatore della politica italiana. Mettiamo a fuoco qualche primo elemento. Partiamo allora dai sondaggi che ci dicono a che punto sono queste due partite. Sulla Lombardia è uscito un sondaggio nelle scorse settimane di Ipsos che dà circa 10 punti di vantaggio a Fontana, il candidato del centrodestra, su Maiorino, quello del centrosinistra. Nel Lazio uno dei sondaggi più recenti è quello dell'istituto Tecne che dà a Rocca del centrodestra 11 punti di vantaggio su D'Amato del centrosinistra. Quindi in entrambe le regioni il centrodestra sembra partire favorito secondo i sondaggi, anche se c'è un altro dato, un altro numero che dobbiamo citare, quello del terzo candidato. In Lombardia Letizia Moratti, espressa dal terzo polo, che secondo Ipsos sarebbe sopra il 15% nelle intenzioni di voto. Nel Lazio la candidata del Movimento 5 Stelle e della sinistra Donatella Bianchi, che sarebbe di nuovo sopra il 15% secondo Tecne. Questo è il quadro da cui partire per una riflessione con cui vorrei cominciare, Stefano, cioè se queste elezioni le dobbiamo considerare elezioni locali o, a loro modo, sono elezioni nazionali.
Beh, elezioni nazionali e locali si potrebbe cominciare dal tema del termovalorizzatore a Roma, che ha fatto cadere il governo nazionale.
Chi ieri ha voluto l'inceneritore si assume la grande responsabilità di aver messo il Movimento 5 Stelle nella condizione di non votare misure che ha chiesto e ottenuto da tempo.
Ha diviso il campo largo, che lì è un campo, starei per dire, termovalorizzato, perché c'è di tutto ormai, insomma è una questione che è imbarazzante. Sul Giornale stiamo continuando a raccontare, naturalmente, che da Roma partono rifiuti, centinaia di tir con costi spaventosi, decine di milioni di euro che vanno in tutte le direzioni perché non si sa più dove mandare st'immondizia. E quindi è un tema locale e nazionale. È un tema locale quello dei pendolari a Milano? Sì, è un tema locale che, a parte il fatto che riguarda chi gravita nell'Interland, parliamo già di 3, 4, 5 milioni di persone, però è un tema che si lega poi alla grande questione che le ferrovie si sono sviluppate. La Lombardia è una situazione un po' particolare, no? Perché c'è Trenord anche, ma in Lombardia e in Italia le ferrovie sono sviluppate, come sappiamo, con la competizione anche a tratti virtuosa tra il Frecciarossa e Italo, ma i treni locali sono indietro.
Abbiamo una rete che è obsoleta. Stiamo pensando nel programma alla realizzazione di un nuovo centro che impedisca di far arrivare tutti i treni alla stazione centrale o a Garibaldi.
E poi, vabbè, il tema dei temi, la sanità. Locale o nazionale? Boh, non lo sappiamo neanche noi, perché come abbiamo visto ai tempi della pandemia hanno litigato su tutto il conteo di tutto.
La sanità lombarda è in una situazione che 20 anni fa era inimmaginabile, e questo nonostante il fatto che ci lavorano tantissimi medici e infermieri straordinari. Quindi cambiamo le persone è la prima cosa.
Però sono le grandi questioni che interessano i cittadini e che a mio parere possono anche orientare un governo nazionale, perché se fai la sanità, i rifiuti, per dire la mobilità, hai toccato dei temi delicatissimi, insomma. E poi Lombardia e Lazio da sole valgono 15-16 milioni di abitanti, insomma, quindi non è così un micro test. A parte che seguirà poi, come sappiamo, anche il Friuli Venezia Giulia a breve. Ma insomma, è un test importante. In più, e chiudo, sullo sfondo, ma non tanto sullo sfondo, c'è questo tema dell'autonomia differenziata, che è un tema che esattamente incrocia tutti i nodi irrisolti del rapporto tra il centro e le periferie, che non vogliono più sentirsi periferie, ma che si sentono come la Lombardia, locomotive, locomotori, vagoni trainanti del paese.
Qui tu parli dei temi e poi però c'è la lettura politica, che quasi certamente sarà nazionale, almeno in parte.
Allora, se in Lombardia dovesse vincere il centrodestra, si tenderà a dire che è un dato locale. Se per caso vince il centro-sinistro, la Moratti, naturalmente diventa il grande esperimento laboratorio nazionale.
Io credo che ci sia anche una ricomposizione della proposta politica e dell'offerta politica. Credo che ci sia anche l'esigenza di superare un po' gli schemi ideologici.
Questo cosa vuol dire? E si può fare un discorso per certi aspetti analogo, se invece non capovolto, ma insomma un po' riorientato sul Lazio. È chiaro che sono dati locali, però sono le prime, intanto sono Milano e Roma, grosso modo, quindi voglio dire, siamo nei cuori del paese. Ma poi è evidente che con tutte le questioni locali che vogliamo dire, ma sono dati nazionali, c'è un governo nuovo che si misura per la prima volta. E quindi sì, dobbiamo anche capire, anche se non è un test giusto per capire questo, e tu lo sai meglio di me, il rapporto tra PD e 5 Stelle. Poi c'è l'esperimento del terzo polo, che siamo curiosi molto di vedere come va a finire. A Milano è molto interessante, è vero che ci sono stati dei problemi, però insomma la discesa in campo della Moratti, insomma l'incunearsi in mezzo, lo scompaginare, voglio dire, alla fine sarà un dato politico nazionale, come tutte le elezioni che noi diciamo sempre sono locali, poi ogni volta sono nazionali, e naturalmente sono ancora più nazionali a seconda di chi vince e di chi perde, per cui chi vince enfatizza e chi perde no. C'è un governo che è solidissimo, una maggioranza ampia, però ci sono tante fibrillazioni, tante questioni, l'opposizione divisa, quindi secondo me è un test molto interessante, dove è chiaro che un'eventuale sconfitta, improbabile ma naturalmente possibile, del centrodestra in Lombardia sarebbe un terremoto.
Ecco, in effetti queste sono elezioni in cui ci sono tante cose, tanti aspetti che chiamano in causa un po' tutti, i 5 Stelle, il PD, il centrodestra, la Lega e Fratelli d'Italia nel centrodestra, il terzo polo. È come se tutti avessero qualche cosa da verificare nel voto del 12-13 febbraio. E allora la domanda che voglio farti è, secondo te, a quali dati, a quali risultati saranno particolarmente attenti i leader dei vari partiti?
Oggi come oggi noi immaginiamo una vittoria, se non altro per tradizione, di Fontana in Lombardia e probabilmente una vittoria di Rocca nel Lazio, anche se qui le cose sono più complicate, i margini sono più sottili.
Quando sarò presidente, perché sarò presidente, perché sento un sostegno enorme, i cittadini ritroveranno un punto di ascolto e un punto di riferimento, perché questo è quello di cui c'è bisogno.
E poi sappiamo benissimo che nel Lazio la tradizione è diversa, no? Infatti c'è Zingaretti uscente, non c'è Fontana uscente, e non c'è alle spalle Maroni, Formigoni, e manco ti ricordi più quando c'è stato l'ultimo, se c'è stato, di centrosinistra, perché questa è la realtà della Lombardia. Quindi da una parte anzitutto il dato della vittoria, poi mi concentrerei, ci sono molti dati da vedere. Allora, anche se è complicato da capire, vorrei capire se va avanti come da sondaggi la discesa del PD. Certo, non so quanto il test sia uniforme, quanto sia rapportabile sul nazionale il PD, che poi si presenta in due modi diversi a Milano, Lombardia rispetto a Roma e Lazio, perché come sappiamo a Milano e Lombardia c'è un mini campo largo con Maiorino, anche se detto in italiano in Lombardia i 5 Stelle non è che abbiano mai brillato particolarmente, queste stelle non si sono quasi mai viste.
Noi non abbiamo pregiudiziali, questo voglio dire, la nostra non è stata una ripicca. Quando noi facciamo politica guardiamo al bene dei cittadini, punto. Abbiamo dimostrato di non avere pregiudiziali. In Lombardia noi corriamo col PD.
Nel Lazio sono divisi proprio a partire dal termo valorizzatore, dal fatto che ognuno fa i suoi giochi. E poi ancora vorrei vedere se il terzo polo farà meglio di quello che ha fatto alle politiche e soprattutto, che mi sembra un dato importantissimo, forse il più realistico di tutti, se ci sarà il mini terremoto come dovrebbe essere interno alle coalizioni e particolarmente alla coalizione di centrodestra con Fratelli d'Italia, che da pronostici, chiacchierici, sondaggi e vox populi al bar doppia, triplica, quadruplica, manco fosse la nuova ferrovia superveloce, gli alleati messi insieme, Lega e Forza Italia. Questo sì che sarebbe un mini terremoto interno. Come sappiamo la tendenza era e andrà su la Meloni, andranno su Fratelli d'Italia, che hanno fatto anche una certa campagna acquisti, andranno giù gli altri due. Questo è chiaro che cambia anche in Lombardia, anche nello specifico. Insomma, bene o male la Lombardia, vogliamo dire, diciamo delle banalità, però è la storia, è la patria di Berlusconi e anche la patria di Bossi e di Salvini.
Ho fatto l'amministratore di questo comune per tanti anni, sono in giro con Attilio Fontana da tempo e penso che c'è un'aria molto buona, e dal 14 febbraio Attilio Fontana con gli assessori consiglieri della Lega sarà in ufficio a lavorare.
Salvini è nato qua vicino a dove sono io, e Berlusconi lo sappiamo, milanese, Bossi varese. Immaginare un partito che alla fine arriva da Roma, grosso modo, dove la leader parla pure con uno spiccato accento neanche di Via Condotti, ma direi di qualche borgata più in là, beh insomma è un fatto anche questo che colpisce molto, no? Succederà, non succederà? Probabilmente sì, perché questa è la tendenza. L'altro dato importantissimo è l'astensionismo, se crescerà, se non crescerà. Qui te la giochi in un turno e quindi anche questo dato astensionismo va visto. Però insomma, per stringere, io credo che se tutto andrà, come da tendenza che abbiamo visto in queste settimane, con una probabile vittoria, direi una probabilità altissima Lombardia, un pochino meno alta ma alta a Roma e nel Lazio, il dato subito dopo molto interessante sarà quello del dato subito super politico dei rapporti interni al centrodestra, perché se Fratelli d'Italia dovesse surclassare la Lega e Forza Italia, a quel punto si porrà un problema politico non da poco. Cosa faranno poi gli alleati? Perché alla fine cosa fanno? I portatori d'acqua di una leader che comunque va avanti per la sua strada e li sta macinando peggio dell'opposizione? Stai al governo ma non paga? Sei stato nella stanza dei bottoni al Pirellone per non si sa più quanti anni e non paga, cioè sì, vince la coalizione ma tu ti rimpicciolisci? Sono domande drammatiche per Forza Italia e per la Lega, se andrà così. Quindi secondo me potrebbe esserci una grande vittoria del centrodestra, che non sarà naturalmente da leggere come una grande sconfitta, ma insomma che porranno un pochi problemi, perché ripeto, se è una vittoria di tre è una cosa, se è una vittoria di uno e di fatto, anche se viene camuffata e mascherata, una sconfitta di uno o di tutti e due i partner, e beh insomma io stare attaccato a un treno dove io il mio vagone non c'è sopra nessuno, poi mi trovo sul binario morto senza neanche, cioè vado dietro al carro veloce però io mi ritrovo sul binario morto, è una cosa un po' strana,
Ecco, questo del centrodestra mi sembra un punto nodale. Prima citavi il caso Lombardia. Alle politiche in Lombardia Fratelli d'Italia ha preso circa il doppio della Lega, 28% a 14%. Insomma, è chiaro che se si replica alle regionali questa tendenza, regionali che sono un tipo di elezione diversa, in un territorio il quale la Lega ha una presenza molto più forte di Fratelli d'Italia, storica. Ecco, se si replicano questi numeri, se si replica questo scarto, per Salvini è un bel problema.
Sì, è un dato, come dire, anche qui locale, ma non proprio locale. Sappiamo benissimo tutto il caos che c'è stato, diciamo, nella frangia semi-eretica della Lega del Comitato Nord.
Torniamo su questi temi per recuperare l'elettorato del Nord e per recuperare anche le persone che si stavano iniziando ad allontanarsi dal movimento.
Facciamo una lista, usciamo, siamo dentro ma siamo fuori la Lega, andiamo con la Moratti ma teniamo il nome, e alla fine Bossi li ha semi scomunicati senza scomunicarli. È stata un'operazione molto confusa, molto di confine, e che non credo che abbia bucato l'opinione pubblica, perché non si è capito niente, no? Però questi consiglieri dissidenti, se dovesse esserci un tracollo della Lega, con Bossi, che è il fondatore comunque e che è ancora attivissimo a dispetto delle sue condizioni fisiche non ottimali, qualcosa faranno, io penso. Potrebbe diventare un traino per il terzo polo, potrebbe spaccarsi, insomma potrebbero accadere tante cose. Mentre fino ad adesso questa operazione, il malcontento che c'è, che comunque è emerso in modo chiaro, è rimasto un po' confinato, non c'è stato ancora il tempo di elaborarlo. Poi abbiamo avuto i congressi provinciali, no? Che ne so, con vittorie sorprendenti, non tutte in linea con Salvini. Che succede? E che succede dentro Forza Italia?
Sono assolutamente sicuro che vincerai, che vinceremo. Forza Milan, forza Inter, forza Monza, forza Milano, forza Lombardia. E naturalmente Forza Italia!
Secondo me Forza Italia va avanti per la sua strada, ma gli esodi si moltiplicheranno. È vero che lì il voto è personale verso Silvio Berlusconi, però se continua ad andare via gente, e quindi lì si porrà il problema non da poco. Oltretutto, politicamente, io dico, è vero che Forza Italia riempie lo spazio, come dice Berlusconi, liberale, centrista, cristiano, europeista, fa da garante, ma con la conversione a U, peggio di San Paolo caduto da cavallo, della Meloni che adesso è diventata filo europeista, filo tutto, no? Alla fine quello spazio lì inevitabilmente si riduce, perché se tu sei al centro ma l'altra, che è grossa, ingombrante, che ha molti voti, che ha molto peso, si sposta sempre di più dalla tua parte e magari si prende anche qualcuno che arriva dalle tue file, insomma non è un problema da poco. Esodi, spaccature, scissioni, litigi. Beh, insomma, di solito chi sta bene va avanti, chi sta male si divide, litiga, è una legge fisiologica, non c'è bisogno di andare, diciamo, al Parlamento o al Pirellone per vederlo.
Andando sull'altro versante, il centrosinistra, una cosa ha incuriosito molto gli osservatori, non solo in queste settimane, il fatto cioè che il centrosinistra si presenti nelle due regioni con due alleanze diverse, per non dire opposte. In Lombardia il PD è alleato con il Movimento 5 Stelle e corre contro il Terzo Polo, che candida Letizia Moratti. Nel Lazio, invece, dove il centrosinistra governava insieme ai 5 Stelle, i 5 Stelle vanno da soli e il PD è alleato di Calenda e Renzi. Il paradosso forse è che il PD potrebbe trovarsi alleato in entrambe le regioni con il partito non determinante, Movimento 5 Stelle in Lombardia e Terzo Polo nel Lazio. Il che ci rimanda forse anche a un interrogativo, cioè se al di là delle scelte del PD c'è un po' anche una strategia, diciamo, a tenaglia di Calenda e Renzi da un lato e Conte dall'altro, perché forse tutti e due, Azione Italia Viva e Movimento 5 Stelle, hanno interesse a spolpare il Partito Democratico, o no?
Beh, è evidente che questo è l'interesse, ed è evidente che almeno in questa fase il PD non sta reagendo, perché è troppo impelagato in mille manovre, contromanovre, i quattro candidati alla successione di Letta. Insomma, mi sembra che nemmeno l'incoronazione di Napoleone sia stata così complessa come operazione, no? C'è il pre-congresso, il pre-statuto, il post-statuto, poi la questione dei gazebo, che nessuno ha capito bene cosa volesse dire, si ritrovano e poi si ridividono, e poi queste semi-alleanze che sono solo variabili e funzionali agli interessi, secondo me, dei due partner, appunto, no? Senza scomodare paragoni ai evangelici, insomma, quelli che stanno alla sinistra e alla destra che si aspettano di mangiarsi quello in mezzo, insomma, per cui da una parte Calenda si allea, dall'altra no, da una parte Conte si allea, dall'altra no, insomma, sto campo largo mi sembra defunto ampiamente.
Credo che il PD debba decidere se vuole governare con i liberali, i riformisti, il Terzo Polo, o vuole governare con i 5 Stelle.
Il nostro programma riformista non ha nulla a che vedere col programma di Italia Viva e di Azione.
Terzo Polo sta votando tutto quello che vota Forza Italia e anche di più. Anzi, appena Nordio apre bocca gli applaudono ancora prima che inizi a parlare Renzi e Calenda. E dall'altra parte però l'alleanza col PD è fluttua. Guarda il tema del termovalorizzatore, cioè che ha fatto già cadere questo governo. Il sindaco di Roma dice una cosa e quello dice il contrario. A me sembra, per essere chiari, appunto, che sia Calenda barra Renzi sia Conte facciano appunto il loro gioco, dove gli conviene o dove possono si alleano, dove no, ma mirando a soprattutto a cosa accade con i sondaggi. Se quelli scendono, loro salgono tutti e due, uno di qua e l'altro di là. A Roma in questo momento sono insieme al governo e contemporaneamente si stanno sfidando per il prossimo. Però sono alleati di qua con Calenda. È una confusione tale che poi diventa anche difficile, no, orientarsi e dire ma aspetta, siamo alleati? Sì, ma adesso sì, ma fra domani no. Di qua sì, di là no. Di là sì, di qua no. Non è così che si può fare l'opposizione. Insomma, secondo me devi darti alcuni temi fondamentali, scegliere una linea. Guardiamo anche sull'Ucraina, no? Per chiudere il discorso, 5 Stelle va da una parte, il PD dall'altra, per esempio, no? Pare evidente questo.
Quando ci sono elezioni regionali si parla spesso dei candidati alla presidenza della giunta regionale, i candidati a governatore, come viene detto in termini giornalistici, perché effettivamente le regionali sono una elezione diretta dal 1995, assomigliano, se vogliamo, un po' al voto per il sindaco. La grande differenza con le comunali è che c'è un turno solo, non c'è un ballottaggio. Detto questo, non contano solo le personalità dei candidati alla presidenza, contano moltissimo le liste, la forza dei partiti. Tant'è che noi potremmo avere uno scenario in cui in Lombardia vince il centrodestra nonostante Fontana, per così dire, e nel Lazio vince il centrodestra nonostante Rocca, perché è un candidato forse meno noto rispetto al suo principale avversario D'Amato. Mi chiedo insomma se, al di là del racconto giornalistico, nelle regionali poi non pesi di più il trend, il clima politico, lo stato di salute delle liste, più che le dinamiche locali e i nomi dei candidati alla presidenza.
Ma indubbiamente la questione dei candidati un po' la sottovalutiamo, no? Però ecco, sì, può essere che ci sia, come dici, una vittoria nonostante Rocca, nonostante Fontana, che questo un po' accorci sul display le distanze che magari appunto possano un po' frenare. Però non mi pare, ecco, non mi pare un elemento decisivo. Cioè la Moratti, per esempio, è un personaggio noto, ha suscitato delle aspettative, ha avuto, come dire, un po' di appeal, però non mi sembra che questo elemento sia in grado di rovesciare le dinamiche, di cambiare la situazione. Andava pensata diversamente l'alleanza, andava creata un'alleanza insieme, per esempio, al PD, e torniamo però al problema dei partiti. A quel punto ricontano i partiti, non conta il nome. Cioè è difficilissimo immaginare che una Moratti, un Maiorino o un Fontana stesso provochino una vittoria o una sconfitta che ribalta le situazioni. Possono un pochino smuovere di qua o di là. Rocca è una situazione più difficile rispetto a Fontana, perché Fontana magari è l'usato, uno può dire è l'usato sicuro, ma magari non è sicuro, però insomma l'usato alla fine un po' nell'orecchio va, e secondo me molta gente per abitudine lo riprende. In ogni caso i candidati da una parte all'altra, devo dire, per quello che ho visto, anche se diciamo conosco un po' meno il profilo dei candidati del Lazio, mi sembrano meno sbagliati, ecco, mettiamola così, di quelli che abbiamo visto da parte del centrodestra nei comunali, dove abbiamo avuto così delle figure strane che sono comparse a Milano e Roma e che hanno fatto dei buchi nell'acqua. Qui mi pare che più o meno da una parte e dall'altra, centrodestra ma anche centrosinistra, hanno dei candidati che se la giocano, dicono la loro, ma che non sono probabilmente in grado di modificare quelle che in questo momento sono delle dinamiche nazionali. E quindi se dovesse esserci una sorpresa, vuol dire che c'è una sorpresa che sta covando qualcosa, come dire, nell'uovo del paese generale, non solo a Milano e non solo a Roma. Questo mi sembra.
Il centrodestra sembra favorito in entrambe le regioni che voteranno il 12 e 13 febbraio. In Lombardia con il presidente uscente Attilio Fontana, nel Lazio con Francesco Rocca. Lo scenario però non è facilissimo per la coalizione che è al governo del paese con Giorgia Meloni. perché soprattutto nel risultato dei singoli partiti potrebbe verificarsi un forte squilibrio tra Fratelli d'Italia e gli altri due principali alleati, cioè Lega e Forza Italia. Uno scenario che forse neanche Giorgia Meloni auspica particolarmente, perché potrebbe creare qualche fibrillazione dentro alla maggioranza. I nodi ci sono comunque sia nel centrodestra, come abbiamo visto, sia nel centrosinistra, perché il risultato del terzo polo in Lombardia e del Movimento 5 Stelle nel Lazio saranno subito raffrontati al risultato del PD, che vive queste elezioni regionali così importanti proprio nel percorso che porterà il partito al congresso e all'elezione del nuovo segretario. In queste elezioni probabilmente avremo la conferma che il Lazio non è Roma e che la Lombardia non è Milano. Flipper è un podcast di Cora Media scritto da Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Alex Peverengo. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La post-produzione è di Emanuele Moscatelli. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.